Ho visto cose.
Buonasera da Lina Simoneschi Finocchiaro in diretta studio per Ho visto cose di martedì 15 di aprile 2025. Costruire un Ticino migliore. L'associazione Torrenti organizza un ciclo di incontri sul tema e la prima sarà domani sera alla Biblioteca Salita dei Frati dal titolo La nascita di qualcosa di speciale. Noi ne parliamo qui a Ho visto cose fra poco in diretta con Boas Heres che è fra gli organizzatori. Stasera e domani all'HAC ci sarà lo spettacolo teatrale L'Empireo con la regia di Serena Sinigaglia e Barbara Camplani, lo ha visto in anteprima per noi. Poi c'è la notizia di Giona Nazzaro che ha riconfermato la testa del Locarno Film Festival fino al 2027 e domani ad Alphaville ci occuperemo fra le altre cose di nuovi dazi su semiconduttori, auto, acciaio e farmaci annunciati da Trump. Ascoltiamo un brano musicale, Il tempo di chiamare Boas Heres.
La verdad, doña Felipa, que ya no puedo más. Si usted sigue provocando, no me voy a aguantar. Busca la transparencia cuando va a limpiar. Se pasea por la casa sin disimular. ¿Por qué será? Soy más que caballero y cuando ya me voy, usted dice que me quede sentado donde estoy. Este hombre no es hierro, madera o cartón, su vaivén me provoca que pierda el control. No aguanto más.
Así no se puede. Se pone transparente que...
Doña Felipa con l'orchestra a Cocan, e c'è un nuovo progetto nato nella Svizzera italiana che ha l'intento di come dire, stimolare una cittadinanza più consapevole dei continui cambiamenti in corso. Ideatore e organizzatore il gruppo Torrenti, un laboratorio collettivo di riflessione che vuole proprio elaborare proposte concrete per affrontare le sfide del presente e del futuro che riguardano il nostro territorio locale, quindi dall'invecchiamento della popolazione alla fuga dei giovani, dalle disuguaglianze sociali alla sostenibilità del nostro modello di sviluppo. Primo incontro sarà domani sera, mercoledì 16 di aprile 2025, naturalmente alla Biblioteca Salita dei Frati, ore 20:30. Sarà moderato dalla giornalista Cristina Ferrari e l'incontro parte dal titolo, che per certi versi è anche provocatorio, Noi ticinesi, campioni o piangioni. Noi ne parliamo con Boas Erez, che è collegato con noi al telefono del gruppo Torrenti, ricordiamo, matematico ex rettore dell'USI. Buonasera, Boas Erez.
Buonasera a lei, buonasera a tutti.
Allora, partiamo dal tema della serata, no? Si diceva l'invecchiamento della popolazione, che è per alcuni una minaccia, per altri un'opportunità. Insomma, allora, questo gruppo, lei e il gruppo Torrenti, come, da che parte vi schierate e perché?
Allora, noi ci schieriamo dalla parte, diciamo, di quelli che vogliono che il nostro cantone avanzi, che prenda coscienza delle sfide del XXI secolo, e ci piazziamo dal punto di vista, diciamo, dei dati per cominciare, e quindi senza nessun pregiudizio, se è possibile, cioè nella misura del possibile, dobbiamo mettere in evidenza come stanno le cose nel cantone, per poi mettere in evidenza eventuali problematiche, e se possibile con un dibattito che organizziamo appunto in queste serate, di cui la prima, come ha detto lei, si svolge domani, in un dibattito con i presenti, quindi le serate sono aperte a tutti, vogliamo far emergere delle eventuali soluzioni, delle preoccupazioni eventualmente, e poi alimentare il dibattito pubblico a seguito delle serate con queste proposte eventuali, con le domande che risulteranno dalla nostra discussione.
Quindi prima la presentazione di dati, e facciamo un passo indietro a Torrenti, no? Questo gruppo che vorremmo conoscere meglio, uno degli obiettivi è appunto stimolare la partecipazione attiva, no, della popolazione alle problematiche che riguardano il nostro territorio locale. Ecco, io vorrei che ci spiegasse meglio questo gruppo, come è nato, qual è il suo intento, e poi come pensate di coinvolgere appunto la popolazione e soprattutto di trasformare, no, queste proposte poi in un cambiamento. È vero, tutto un programma, questa domanda.
Ma allora, sinceramente non so veramente come è cominciato, ma diciamo da conversazioni di bar, no? Cioè, tra persone che si conoscono, quindi naturalmente un po' vicine, anche magari, non so, diciamo, per lanciare la parola, ideologicamente, ma questo è contingente. La volontà è quella di aprirsi il più possibile, e quello che è stato interessante in queste conversazioni è proprio la volontà, la necessità che abbiamo sentito di partire, come ho detto, dai dati, no? In questo senso io sono universitario, come l'ha ricordato lei, ma anche altre persone, voglio dire, lei è giornalista, e naturalmente a seconda dei temi è sempre meglio partire da una documentazione, no? E qui naturalmente ci si rivolge a degli esperti, quindi per esempio per la serata di domani ne abbiamo nel nostro gruppo una terna di esperti, a cominciare da Elio Venturelli, che è ex direttore dell'Ustat, quindi l'ufficio statistica cantonale. Poi abbiamo due persone più giovani, abbiamo Edoardo Slerca, che è professore alla SUPSI, cioè insegna alla SUPSI, e poi abbiamo Emiliano Stolz, che è un giovane che si è formato a Bologna, che ha lavorato adesso questi ultimi anni all'ufficio federale di statistica, che è appena tornato in Ticino, e noi li abbiamo ascoltati e loro hanno messo in evidenza, diciamo, quello che è il profilo del ticinese, ecco, medio, ma anche si dica, scusi.
E ci può dire qualcosa, anticipare qualcosa del profilo del ticinese, non so se possiamo chiamarlo medio, sembra riduttivo, ma diciamo il profilo del ticinese.
Ma appunto il fatto è che di dati ce n'è quantità enormi, no? E quindi diciamo, la competenza di queste persone ha attirato la nostra attenzione sul fatto che una cosa fondamentale che magari non arriva come una grande novità è proprio questa dell'invecchiamento medio della popolazione, la distribuzione dell'età, che non è una caratteristica del cantone, una caratteristica di tutte le società occidentali, ma quello che è apparso è veramente l'impatto che questa cosa ha o avrà nel futuro. E non ci sembra che, magari perché la politica è sempre un po' a corto termine, questa cosa sia veramente integrata nelle riflessioni strategiche, che sia per quello che riguarda il fare impresa, non so, appunto si parla spesso appunto di delle questioni, adesso recentemente ci sono state le questioni riguardo al primo pilastro, l'ABS, sì, il secondo pilastro, e sono cose che sono, che avranno un impatto, e se ne parla sempre molto un po' di corsa, no? Mm-hmm. Noi vorremmo staccarci un po' dall'urgenza di quello che è il fare notizia, che ha il suo senso, ci vorremmo staccare dall'urgenza che va con il fatto che bisogna esprimersi su tale iniziativa, tal'altra, tale referendum, tale votazione, scegliere degli orientamenti politici, perché bisogna comunque portare avanti gli affari e quindi magari veramente fornire degli elementi di riflessione, delle basi di riflessione di cui qualsiasi ticinese può approfittare.
Ma quindi, per esempio, no, sull'invecchiamento della popolazione, di cui insomma adesso parlano le statistiche, voi col vostro gruppo quindi intendete, non lo so, fare dei lavori interdisciplinari, coinvolgere appunto, qui abbiamo l'ufficio di statistica, la SUPSI, magari anche l'USI, poi per cercare di non so, proporre un programma da poi porgere alle istituzioni politici, diciamo, qual è il vostro progetto dietro queste, che va al di là, diciamo, di queste serate di presentazione di dati peraltro importanti?
Ma per prima cosa i dati li presenteremo in maniera, come dire, appetibile, no? Ci arriviamo alle 8:30, il pubblico avrà mangiato, non è che ci sarà una valanga di dati, di grafici da digerire, ecco, quindi vorremmo sorprendere il pubblico con una presentazione che non è standard, no? Però una volta i dati o diciamo il problema è sul tavolo, con la discussione vorremmo che si discuta di varie soluzioni possibili e vie da percorrere, domande da porre a chi prende le decisioni o ha delle responsabilità, e quindi è nostra intenzione poi di, dopo le serate, portare, come dicevo prima, nel dibattito pubblico queste questioni e prolungare, diciamo, la discussione per altri mezzi e vedremo come va, ma noi faremo sapere che avremo posto tale domanda a tale ente, a tale persona, a tale esperto, non so, e poco a poco vorremmo alimentare appunto una discussione un po' più larga, mm-hmm, sulle varie tematiche. Mm-hmm. Quindi la demografia per la prima serata, il territorio, l'ambiente per la seconda, l'economia per la terza e via dicendo.
Ok, quindi insomma porrete domande documentate. Ma allora facciamo un piccolo esempio. Per esempio il fatto che molti giovani, no, lasciano il Ticino per studiare o lavorare altrove, questo è un fenomeno che si conosce già da tempo, no? Ecco, secondo lei il suo gruppo di lavoro, no, cosa potrebbe fare per esempio per invertire la rotta, al di là di questi dati che si conoscono ma che saranno certamente aggiornati?
No, magari, senza anticipare niente, sì. Noi pensiamo di avere la scienza in punta,
no, ma
questa è una cosa molto
importante.
Però
ci lavorate, insomma.
No, ma per esempio sarà importante vedere in che misura questa questione, che tra l'altro mi permetto di indicare è stata per la prima volta veramente sviscerata da Elio Venturelli, che guardando i dati ha messo in evidenza questa questione, che poi è stata ripresa da diversi, no? Ma magari è una cosa che, anche se, come dire, dal punto di vista emotivo, no, è una cosa che fa male al cuore, no, di sapere che i giovani magari se ne vanno, cioè ci sono più giovani che vanno che di quelli che arrivano, no? Magari non è, come dire, dal punto di vista demografico il problema più grande, è uno dei problemi, no? La denatalità è un altro problema, che magari è ancora più complesso da risolvere, no? Mm-hmm. Allora, io come ex rettore dell'USI direi, sulla questione che ha sollevato lei, immaginatevi cosa sarebbe questo problema se non fossero state create l'USI e la SUPSI? Sarebbe molto peggio, no? Quindi in un certo senso delle cose sono state fatte, magari si può fare di più. Ecco, cosa fare concretamente? Per il momento il problema è sul tavolo, ma si iscrive in una problematica molto più generale, no?
Certo. Questo è chiaro, tocca lì, si capisce.
Scusi
che l'ho interrotta, prego.
No, che tocca la questione dell'immigrazione, cioè magari qualcuno dice, ma poi sono sicuro che ci sono persone che pensano che non è così grave, capisce? E anche quello bisogna anche, io dicevo che c'è una componente emotiva forte, no? Ma in fondo il dato è il dato, no? E poi cosa fare? Solo che il punto è, la nostra società deve comunque girare, no? E come la facciamo girare, no? Chi paga le tasse? Vogliamo più immigrare, allora, non so, magari nel mondo economico si vuol far girare le aziende, abbiamo bisogno di manodopera, da dove la facciamo venire, come devono essere, che competenze. Ecco, sono tutte queste questioni, sono tutte questioni complesse. Quindi io vorrei sottolineare che anche se abbiamo dei ricercatori nel gruppo e le persone che pensano, ecco, non ci presentiamo come esperti, non è l'ennesima conferenza dove uno viene ad ascoltare qualcuno che dice sarebbe bene che facessimo questo, quello, poi magari c'è un altro che dice no, tu non hai ragione, è piuttosto questo e quello, no? L'approccio è diverso e vorremmo che in particolare se c'è una cosa che sarebbe bello che esca da queste serate è che sempre più gente impara a dibattere sulla base di argomenti concreti, documentati.
Allora, può essere, purtroppo non abbiamo più moltissimo tempo a disposizione, però le vorrei porre ancora questa domanda. Il titolo, no, della serata di domani, noi ticinesi campioni o piangioni, ecco, nella sua esperienza accademica, lei diceva appunto ex rettore dell'USI e pubblica naturalmente, ha incontrato molte forme di impegno e personalmente, secondo lei, che cosa distingue la partecipazione autentica dal semplice lamento?
Ma vuol dire, non so, mi sembra che la risposta sia nella domanda. Detto questo, se uno ha delle responsabilità, non so, politiche, ma di qualsiasi natura, deve sentire anche i lamenti, no? Ecco, un esempio che prendo sempre in questo ambito è quello, cioè il sentimento che hanno provato molti riguardo a i venerdì del clima, cioè quando i liceali andavano magari a Bellinzona a manifestare, no? E molti hanno considerato che era una lamentela, no? Cioè dico, se c'è il panico, sì, ma in fondo, indipendentemente dal fatto che avessero ragione o no, poi dopo molti dicevano, ma insomma, vi lamentate, trovate voi delle ragioni, delle soluzioni? Io penso che non sta dei liceali trovare le soluzioni adesso, cioè come dire, hanno tutto il diritto di lamentarsi, di dire che sono preoccupati, che insomma, quando uno vede che le cose non vanno bene, ha il diritto di dirlo, no?
Certo.
Ecco, quindi.
Quindi già questo. Boas Heres, credo che magari se ne tornerà a parlare alla fine di queste tre serate per capire appunto un bilancio e capire appunto come il gruppo andrà avanti, così coinvolgendo altre istituzioni. Nel frattempo la ringrazio, grazie Boas Heres, grazie molte.
Grazie a lei per il suo interesse.
Buona serata, le ricordo la serata pubblica di domani sera, mercoledì 16 aprile alla Biblioteca Salita dei Frati, 20:30, appunto la serata Noi Ticinesi Campioni o Piangioni.
Close up all my windows so no one could see. Even told the mailman to pass by me. 'Cause my love is coming.
Ed è in arrivo questa sera al LAC di Lugano alle 20:30 e poi sarà in replica domani, il 16 di aprile, lo spettacolo teatrale L'Empireo, che si pregia di due nomi importanti nella scena contemporanea, perché il testo è della drammaturga inglese Lucy Kirkwood, mentre a firmare la regia è Serena Sinigaglia, fra le più apprezzate registe teatrali del panorama italiano contemporaneo, e tra l'altro lei è co-direttrice del Teatro Carcano di Milano. È un'operazione importante importante, coprodotta da diversi centri di produzione teatrale dell'ACC, che porta sul palco un cast di 14 attrici. L'Empireo racconta un dramma ambientato a metà del Settecento che affronta questioni fondamentali del corpo e della vita delle donne in ogni epoca. E Barbara Camplani ne ha parlato con la regista Serena Sinigaglia.
Allora, Serena Sinigaglia, siamo a metà del Settecento, nella sala superiore del tribunale di una cittadina rurale dell'Inghilterra, dove è appena stata processata e condannata a morte una giovane donna, rea di aver partecipato come complice, insieme al proprio uomo, all'assassinio di una ragazzina di una famiglia facoltosa. Questa donna, in tribunale, dichiara di essere incinta. Dice la verità oppure mente per salvarsi dalla forca? Ecco che per stabilirlo viene convocata una giuria di 12 donne, 12 matrone, fra cui Elizabeth, la levatrice del villaggio, interpretata da Arianna Scommegna, e la loro sentenza avrà sull'accusata potere di vita o di morte. Il testo è del 2020, è scritto dalla drammaturga inglese Lucy Kirkwood. Come è entrata in contatto con questo testo e per quale ragione, ecco, si è detta sì, io questo testo voglio portarlo in scena?
Questo testo è veramente prezioso e raro per molte ragioni. La prima, perché porta in scena una coralità di attrici, in questo caso ancora più raro, e lo fa alla maniera poi della tradizione inglese, quindi shakespeariana, lo fa donando a ciascun personaggio una straordinaria tridimensionalità, una straordinaria credibilità, verità, vita. Il secondo aspetto è che tratta questioni caldissime oggi, come quella del femminile, del corpo della donna, del rapporto di genere, lo fa in maniera mai scontata, mai retorica, ma ideologica, e la scelta stessa, altra caratteristica inusuale per la drammaturgia contemporanea, la scelta stessa di ambientarlo nel Settecento ha anche la ragione di porre una distanza per guardare a questi temi in maniera più lucida, e poi ha la capacità sempre shakespeariana di coniugare l'alto e il basso, il divertimento di una trama ben congegnata con tanti colpi di scena e però contemporaneamente l'altezza della parola e la profondità delle tematiche, ecco.
Sì, è un testo eccezionale per moltissime ragioni ed è anche un privilegio, no, come pubblico poter andare a vedere uno spettacolo dove vediamo in scena 14 figure. È impressionante, no, l'effetto che fa. Io ho dato un'occhiata, no, su internet agli allestimenti britannici, dove vediamo abiti d'epoca, grandi scenografie, attori che si muovono, rispetto ai quali lei ha fatto una scelta opposta, radicale, minimalista, molto simbolica. Voi dovete immaginarvi sul palco, cari ascoltatori e ascoltatrici, 14 sedie nere, molto pulite, per le 14 attrici, appunto le 12 matrone, più l'imputata, più l'unico attore maschio che si alternerà fra vari personaggi, pochissimi movimenti nello spazio, eppure non è un'opera per niente statica, dove i personaggi prendono letteralmente vita dal testo, il copione che nei primi minuti viene proprio letto e che a loro volta danno vita a un mondo, a un teatro che innanzitutto si immagina. Ecco, Serena Sinigaglia ci racconta il percorso che l'ha portata a questa scelta registica e drammaturgica.
Quando ho letto la prima volta, grazie all'insistenza, devo dire, dell'infaticabile, meravigliosa Monica Capuani, Monica mi ha sottoposto questo testo perché mi conosce, io nel leggerlo ho avuto la prima impressione fortissima, al di là dei punti che abbiamo toccato prima, però dal punto di vista, diciamo, del linguaggio, era cinema. E questo anche non ci sorprende se consideriamo che l'Inghilterra ha una tradizione diversa dalla nostra, quindi è chiaro che una drammaturga contemporanea di 40 anni inglese scrive un dramma storico che è già pronto per diventare un film, di fatto, e speriamo che lo divenga, anche perché lo merita. E a questo punto io ho pensato che potevo fare l'operazione esattamente opposta, proprio nella misura in cui era già scritto come un film, e omaggiare il teatro, cioè dire bene, allora tutto questo che lei descrive in maniera così cinematografica non sarà mostrato al pubblico, perché questo lo fa il cinema mostra la realtà, il teatro di prosa poi in particolare, usa la parola e il corpo dell'attore e la voce dell'attore per evocare la realtà. E l'evocazione, insomma, non devo dirlo io, ce lo insegnano i grandi maestri del Novecento, a cominciare da Peter Brook, si fonda sull'ingaggio dell'immaginazione dello spettatore, quindi lo spettatore si fa assolutamente il suo film. In più ho anche pensato che, data l'importanza dei temi trattati e in qualche modo il fatto che la Kirkwood riesce a raccontarci una storia esemplare, ho pensato di fare un'orazione civile, come fosse un'orazione civile. Noi occidentali siamo figli del teatro greco, il teatro greco in essenza era la polis che si raccontava la polis, ecco perché non dovremmo stancarci di presentare una coralità, perché la coralità significa la polis. Ecco, io ho pensato, dato i temi, di presentarla come un'orazione civile, un'orazione funebre civile, dove le attrici e gli attori, quasi in maniera militante, usano i propri strumenti, la propria arte, per in qualche modo, come fosse un rito laico, una chiesa laica, omaggiare tutte le vittime, cominciare da quelle di femminicidio, ma tutte le vittime parti di quelle minoranze che vengono schiacciate e violate.
Sì, è una coralità che mette in campo una complessità che è irriducibile, un nodo che è irriducibile. La vicenda Sterna Senigallia si svolge in giorni particolarissimi, siamo nel marzo del 1759, giorni che coincidono con il passaggio della cometa di Halley. È un fenomeno astronomico atteso, anche questo, no? Segno di questo progresso scientifico in corso, che contribuisce a creare un gioco, una tensione di sguardi fra la terra e il cielo, no? E qui mi riallaccio al titolo, l'empireo. Che cos'è l'empireo?
L'empireo è la parte luminosa che la Kirkwood ha voluto mettere dentro un testo che è sicuramente una tragedia. Ebbene, la Kirkwood non ha voluto solo lasciarci l'amarezza, ha voluto anche indicarci, e indicarci addirittura nel titolo, che però bisogna continuare a sperare, una speranza laica naturalmente. Quindi alzare gli occhi al cielo non è un gesto di rinuncia, ma è anzi è un gesto che promette un rilancio importante, ed è anche per questo che noi veniamo in teatro, perché ci possa essere la speranza di cambiarle le carte in tavola.
Ed era la voce di Serena Sinigaglia, regista di L'Empireo, che sarà in scena questa sera alle 20.30 al LAC e in replica anche domani, sempre 20.30.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
Giona Nazzaro sarà direttore artistico del Locarno Film Festival fino al 2027. Il Consiglio di Amministrazione lo ha riconfermato nel suo ruolo in seguito a 4 edizioni di successo sotto la sua guida fino alle celebrazioni dell'ottantesimo, quindi 80ª edizione. Ringrazio la Presidente Maya Hoffman e tutto il Consiglio di Amministrazione per la fiducia e la stima riposta nei miei confronti e nella squadra che ho avuto il privilegio di guidare, a confermato il diretto interessato. Vi ricordo che la 78ª edizione del Locarno Film Festival si terrà dal 6 al 16 agosto 2025. Prima di concludere vi volevo anche segnalare che domani ad Alphaville alle 11.45 con Stefano Feltri, giornalista ed economista, parleremo dell'ultimo annuncio di Donald Trump che riguarda nuovi dazi su semiconduttori, auto, acciai e farmaci. In un'economia interconnessa, la reazione è immediata, prezzi in salita, borse in calo, consumatori in difficoltà, ma insomma questi dazi rilanceranno davvero la manifattura americana, come spera Trump. Appunto, ne parleremo domani ad Alphaville alle 11.45. E per Ho visto cose di oggi è tutto, da Lina Simoneschi Finocchiaro, grazie per averci seguito e a risentirci dopo domani. Buona continuazione d'ascolto.